politiche sociali, e siamo arrivati alla fase finale, sono io che presenterò poi questo evento, alla fase finale di Maggio Lab, un concorso che è alla terza edizione, che è nato come un po' un sogno e che ha preso corpo nel frattempo fino ad investire poi tante sezioni. Quest'anno poi, con il patrocinio non del municipio ma del comune proprio, siamo arrivati ad avere iscritte 17 scuole di tutti i municipi del comune di Milano con 38 sezioni. Poi siamo caduti, abbiamo dovuto spostare la data, quindi cadiamo proprio nel periodo degli scrutini, quindi penso che tante persone, tanti insegnanti ci hanno chiamato anche per dirci che non sarebbero riuscite comunque ad arrivare. Qui siamo all'interno della Casa della Cultura, non so se qualcuno di voi già conosceva questo emblema anche della città di Milano. Un ringraziamento quindi va al dottor Ferruccio Cappelli, che è il segretario generale, che ci accoglie in questa location. Abbiamo a premiare poi i ragazzi il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis. Abbiamo portato poi anche dei regali per i presenti, abbiamo preparato queste cartelline che vedete che abbiamo in mano, dove dentro, ecco, è caduto proprio quello che è il regalo più grande, un buono poi per i partecipanti. All'interno si troveranno tutte quelle che sono le attività che COP fa per la scuola. Poi questo lo approfondirà poi anche come tema il nostro vicepresidente. Ti è piaciuta la sorpresa? Non so se domani lavorerò ancora in COP Lombardia. Qui al tavolo c'è, oltre che essere la presidente, neopresidente del comitato soci, dei soci della COP di Baggio, via Fratelli Zoia e di Corsico, abbiamo fatto da poco le elezioni, lei è stata eletta dai nostri soci e l'abbiamo eletta come presidente, e anche la presidente poi della giuria, perché è una delle ideatrici di questo concorso, che ha poi valutato i lavori poi dei ragazzi. Lei è Angela Curti. E io gli farei anche un bel applauso, perché il lavoro mastodontico di correzione, il lavoro è stato un bel lavoro di correzione, di coordinamento anche di quello che poi che è stata poi la giuria stessa. È stato un lavoro difficile, ma premiante sicuramente anche per lei. Abbiamo anche come, tra l'altro, come ospiti un rappresentante del comune, è la professoressa Rosanna Adamo, che fa parte dei servizi scolastici educativi proprio del comune. La ringraziamo per la presenza e la rappresentanza che il comune ci ha omaggiato. Adesso passerei la parola al nostro vicepresidente per
il saluto. No, ragazzi, no, ve lo risparmio, dai, perché altrimenti, se veramente dovessi parlare di tutte le attività che COP fa per il mondo della scuola, saremo qui per tante ore. Vi ringrazio intanto di essere presenti voi e i vostri insegnanti. Il mondo della scuola per noi è molto importantissimo, sono quasi 40 anni che le COP, la nostra, ma tutte le cooperative di consumatori in Italia, lavorano per il mondo della scuola e con il mondo della scuola. Abbiamo iniziato cercando di mettere a disposizione degli studenti e degli insegnanti tutta una serie di strumenti per aiutare la comprensione e la decodifica del mondo dei consumi, che era un mondo complesso, è diventato un mondo ancora più complesso. Nel corso degli anni la nostra attenzione al mondo della scuola si è articolata anche di tutta un'altra serie di attività a sfondo culturale come questa. Attività che, cambiando la scuola, cambiando le esigenze della scuola, ha seguito queste esigenze, quindi dai percorsi di educazione al consumo consapevole, che continuiamo a fare, ne facciamo tanti, cercando appunto di dare strumenti ai vostri insegnanti, a voi, per interpretare il mondo dei consumi, a attività di carattere culturale come questa, sono arrivate anche poi alla campagna COP per la scuola, che è quella che poi vi troverete più evidenziata nei materiali che dopo vi consegneremo, che vuole rispondere a una serie di esigenze più materiali, e quindi si va attraverso un meccanismo che immagino molti di voi conoscano, dalla possibilità per la scuola di avere risme di carta, e mi fermo alle risme di carta perché volendo si può anche avere altro, fino ad arrivare poi a strumenti magari per la didattica attraverso la tecnologia. Quindi abbiamo cercato di assecondare nel corso degli anni quella che era l'evoluzione dei bisogni della scuola. Vi faccio i complimenti da solo perché sono rimasto neutrale, non ho dato nessun giudizio di merito su questa evoluzione, facendolo adesso però con questa uscita un po' cabarettistica. Al di là di questo io mi fermo, vi ringrazio davvero perché è stato un percorso che vi ha impegnati in questi mesi, e arrivare in fondo deve essere una bella soddisfazione. Ringrazio i nostri soci volontari del Comitato Soci di Baggio Zoia Corsico, perché questo è un concorso che arriva da loro, l'hanno voluto loro, l'hanno inventato loro, l'hanno creato loro, l'hanno costruito loro, lo stanno organizzando loro, e quindi davvero li ringrazio perché anche attraverso questa attività mettono in pratica quelli che sono i valori di riferimento della nostra cooperativa. E a questo punto mi fermo, anche perché non so che cosa prevede la scaletta. Cosa devo fare, Ettore? Va bene così, bravissimo. Okay. Sembriamo Gianni e Pinotto, lo sai, vero?
Sì, forse ce l'hanno anche già detto. Può andare al posto? Sì, grazie vicepresidente. E allora, e adesso, poi tra l'altro, noi abbiamo pubblicato, come ha pubblicato il Comune, come poi quando abbiamo fatto l'iniziazione poi di questo progetto, l'inaugurazione vera e propria a Palazzo Marino, c'è stato anche un tantam mediatico forte. Noi l'abbiamo anche pubblicato sui nostri social, e tante sono poi le scuole di diverse parti poi della Lombardia che ci hanno chiesto poi di implementarlo in futuro, questo progetto, anche sui loro territori. Quindi ci sarà sicuramente uno sviluppo del Maggio Lab, e vedremo poi la forza dei nostri soci, quella di Coppa Lombardia, fin dove riusciremo a portare questo progetto. Adesso chiamerei Angela Curti, passiamo alla presidente della giuria.
Buonasera a tutti. Molte cose del concorso ormai lo hanno l'ha detto Ettore, mi resta poco. Le scuole partecipanti quest'anno sono state 54, no, gli elaborati arrivati sono stati 54, e 54 sono gli elaborati che abbiamo letto con la giuria. Qui abbiamo un'altra persona della giuria, che è Emanuela Sammarchi del Municipio 3, il rappresentante del Comune di Milano per questo concorso. E leggere questi elaborati non è stato faticoso, non li abbiamo corretti, anche se siamo tutti insegnanti della giuria, noi della giuria li abbiamo letti con piacere. I libri che hanno scelto sono stati belli, alcuni li conoscevamo, almeno io alcuni non li conoscevo, ho dovuto informarmi, e soprattutto la parte bella è stata la parte finale creativa. Questi ragazzi meritano tantissimo perché sono stati tutti veramente molto belli. Vorrei dire che forse il finale che hanno scelto loro era più bello di quelli degli autori, non ho il coraggio di esprimere un giudizio di questo genere, che non ho le competenze, però sono veramente, veramente bravi. È stato un piacere leggerli per me, parlo anche per tutti gli altri componenti della giuria. Speriamo di rivederci quest'altro anno, che possiate partecipare ancora, che vogliate, quelli di terza no, non li vogliamo, ormai escono, per amor del cielo, però quelli di prima e di seconda vorremmo proprio rileggerli, perché è piacevole leggere le idee dei ragazzi, che sono veramente incredibili. E passerei alla premiazione. La premiazione la farà il nostro vicepresidente di Coop Lombardia.
Da lì. Non mi guardare così.
Da lì o da qui?
No, non lo so. Più che altro, qui adesso c'è una situazione da gestire un po' particolare. Tu mi hai messo in un bel casino. Allora,
no, questo qui, è il terzo.
No, il problema è che come facciamo? Sì. Diciamo se c'è la classe, giusto?
No, diciamo.
Perché se non c'è la classe... No, ok, però...
Il...
Sì, però aspetta. No, grazie.
Noi chiamiamo. Questa ragazza.
Va bene.
Se viene.
Come
bene.
Si dice in contumacia? In contumacia? No, non lo so, magari no. Allora, sai perché non volevo dire il cognome? Perché qui c'è un nome e un cognome, ci sono un nome e un cognome impronunciabili. Come faccio a pronunciare questo? Vabbè, comunque, questo è facile, anche per una bestia come me qua ci arriviamo. Camilla Maria Fiore. Oh, che bello, bene, bene, bene. Complimenti. Tu sei della prima G della Bonaventura Cavalieri.
C'è anche la tua insegnante?
No. No, Camilla, non... L'ha detto con un sollievo, no?
No, l'ha grande detto con grande dispiacere.
Sì, vabbè. Sì. All'insegnante dite che l'ha detto con grande dispiacere.
L'ha detto con grande...
Allora, Camilla, queste sono per te. Con queste ti potrai comprare tanti libri.
Sì, da Coop Lombardia.
Ecco, non c'è roba per smartphone, però ti assicuro che... Ma no, penso che puoi insegnarlo tu a me, che i libri sono una compagnia assolutamente migliore. Tra l'altro hai scelto uno dei libri più belli, credo, della storia della letteratura mondiale, una potenza immaginifica incredibile, quindi complimenti. E questi sono per la tua classe, quindi non c'è la tua insegnante, li prendi. Qui c'è materiale di cancelleria, quindi se a scuola avrete bisogno di carta igienica, cioè di carta...
per scrivere.
Tutte le cose per cui... No, io ho tre bambine che... Adesso la grande andrà alle medie. Io la prima volta che ho ricevuto una comunicazione dalle vostre colleghe in cui mi chiedevano di portare a scuola la carta igienica, confesso di esserci rimasto male. Poi l'ho presa perché ovviamente ho detto, cacchio, marchio Coop, porto, che così faccio pubblicità, e l'ho girata subito in positivo. Però confesso che la prima volta è stata, vero Ettore, anche tu hai avuto. La prima volta non è stato bello, poi vabbè, mi sono abituato e adesso la porto senza nessun problema.
Allora, per l'insegnante ci sarebbe anche questa cartelletta contenente, la porti tu?
Sì, gliela porti tu, benissimo.
Contenente...
Va bene, un buono sconto e poi tutta una serie di informazioni, di presentazione anche della nostra campagna Coop per la scuola, che era quella a cui accennavo prima, che è una campagna che consente attraverso un meccanismo di raccolta tradizionale che non ci siamo inventati noi, che è quello dei bollini, di dotare le scuole dei nostri figli di tutta una serie di materiali per la didattica. Complimenti Camilla. Ma è il tuo libro preferito quello o l'hai scelto tra quelli che hai letto?
No, l'ho scelto tra quelli che ho letto.
Qual è il tuo libro preferito?
Non ne ho preferito.
Brava, così si fa. Grande. Brava. Camilla. Ah, perché non lo deve? Scusa, è Alice nel Paese delle Meraviglie.
Presento adesso il musicale.
Ah, meno male, mi rilasso.
Allora, a breve proseguiremo, poi era stato anche pubblicizzato questo, un altro premio per Camilla che sarà la lettura da parte di un artista, che è la Lisa Capaccioli, proprio una vera e propria artista, del brano che poi lei ha creato, del finale che lei ha creato. Prima avremo...
tutti, no, t'hanno fatto
prima,
un pacchetto. No, ti hanno detto una cosa sbagliata, invece c'è?
No, prima il canto,
prima?
La musica.
Prima? Prima? Cioè, facciamo una parentesi, perché... Allora,
no, quando ha detto di Lisa, mi sono...
Prima però abbiamo deciso di invitare Nicolai. Nicolai è anche lui un artista anche di fame mondiale, lui è il primo violino della Verdi di Milano. E quindi faremo un intermezzo musicale, poi tra una premiazione e l'altra, tra la premiazione dei buoni e la premiazione poi del premio che di recitazione da parte di Lisa, attraverso un contributo musicale. Nicolai è qui, un applauso grande per Nicolai. Un applauso anche più grande perché anche Socio Coop e fa la spesa nei nostri negozi. Quindi.
Famosissimo in tutto il mondo, usato per centinaia di film, si chiama Tango Zigan, il ballo. Buon ascolto, grazie.
Thank you. Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice nel Paese delle Meraviglie potrà sembrare un libro un po' infantile, ma a me è piaciuto molto perché mi ricorda quando ero piccola, abbastanza vivace e molto curiosa. È un libro molto particolare, l'ho scelto perché mi piace il modo in cui l'autore mette in contrasto e mescola il mondo della realtà e quello della finzione. Infatti, Alice è una bambina che sta attraversando un'età in cui è facile usare immaginazione, fantasia e in cui si cerca di scappare dai doveri, creando un mondo a propria misura e senza regole, come capita a volte di fare anche a me. Alice si trova in giardino quando vede passare un soffice coniglio bianco con il panciotto e un orologio da taschino. La bambina, incuriosita, decide di seguirlo e il coniglio la conduce fino a una profonda tana dove, accidentalmente, Alice cade dentro. Una volta atterrata, segue il coniglio attraverso una lunga galleria che sbocca in una stanza su cui si aprono varie porte, tutte chiuse a chiave. Nella stanza c'è anche un tavolo su cui si trovano una chiave che apre solo una porta minuscola attraverso cui Alice non può passare e una bottiglietta di cui, senza esitare, la bambina beve il contenuto diventando alta quanto la porticina. Poco dopo, Alice trova un biscotto e mangiandolo cresce a dismisura diventando troppo alta per passare dalla porta e quindi si mette a piangere allagando la stanza. Alice piange talmente tanto che si accorge di poter nuotare nelle sue stesse lacrime che la trasportano attraverso la porta in un mondo bizzarro, pieno di creature straordinarie. In questo viaggio Alice parteciperà alla Corsa Confusa, una maratona in cui ognuno dei partecipanti va nella direzione che vuole e visiterà l'ordinata ma stramba Casa del Bianconiglio, dove lei, mangiando un biscotto, diventerà talmente alta da sfondare il tetto. Conserverà una conversazione con un taciturno bruco blu, il brucaliffo, famoso per la sua saggezza, che le spiega come cambiare dimensione mangiando le diverse parti di un fungo, e ascolterà le strane morali delle storie di due gemelli molto chiacchieroni. Sarà quasi totalmente ignorata da una seria e antipatica duchessa e parteciperà a un bislacco tè delle cinque con un buffo cappellaio, una lepre detta Marzolina e un ghiro dormiglione. Chiederà indicazione a uno strano gatto del Cheshire che ama parlare al contrario usando indovinelli, filastrocche e proverbi, apparendo e scomparendo con un sorriso sornione. Alice varierà anche le sue dimensioni, allungandosi e restringendosi, allargandosi e rimpicciolendosi. Conoscerà animali di ogni genere, a cui sono assegnate caratteristiche umane come parlare, provare ed esprimere i propri sentimenti. Alice si diverte, ma piano piano comincia a desiderare il suo ritorno nel mondo reale, di certo più noioso, ma dove ogni cosa ha un filo logico e non è imprevedibile. A confermare del tutto questo pensiero è la sua avventura al castello della Regina di Cuori, sovrana malvagia che si diverte a decapitare i suoi sudditi. Al suo arrivo a palazzo, Alice incontra delle carte da gioco che dipingono le rose bianche con la vernice rossa per sottrarsi all'ira della sovrana che le aveva espressamente chieste rosse. Prima che finiscano il lavoro, giunge però la Regina di Cuori che, scoperto l'inganno delle rose, fa decapitare i giardinieri. Sempre per volere della regina, inizia una bizzarra partita di croquet, in cui le mazze sono dei fenicotteri, le palle sono sostituite da istrici e le porte sono formate da carte da gioco. La bambina assiste poi a una serie di eventi assurdi, tra cui la decapitazione di un gatto senza testa, un processo contro un ladro di pasticcini e il triste racconto di una finta tartaruga. Quando un mazzo di carte la assale, su ordine della regina, Alice strilla, cercando di scrollarsele di dosso e si ritrova nel suo giardino, scoprendo di essersi addormentata e di aver sognato tutto. Nuovo finale. Dopo aver fatto decapitare i giardinieri, la Regina di Cuori guarda Alice e, pallida dallo spavento, ordina che sia processata immediatamente. Alice è spaventata e non ne capisce il perché. Al processo, nel bislacco tribunale, sono presenti come testimoni tutti i personaggi che Alice ha incontrato nella sua avventura. È presente il gatto del Cheshire che appare e scompare facendo innervosire i presenti. Al suo fianco c'è la duchessa, sempre con un'aria seria e antipatica. Sospeso sul lampadario, il brucaliffo fuma il suo narghilè, creando enormi nuvole di fumo. in fondo al tribunale. Il cappellaio versa il tè in una tazzina rotta mentre il ghiro dorme dentro una teiera e la lepre Marzolina intraprende un discorso senza né capo né coda. In prima fila, Alice scorge gli animali della corsa confusa e gli strampalati gemelli che intrattengono con le loro morali il bianconiglio. Il giudice è la regina di cuore in persona, che non fa niente per nascondere il suo odio profondo verso Alice. La regina legge ad alta voce una pergamena in cui è scritto che Alice, 7 anni prima, era stata esiliata dal paese delle meraviglie e posta all'ingresso della profonda tana nel mondo di sopra a causa della sua bellezza e della sua bontà. Per aver fatto ritorno, Alice deve essere giustiziata insieme al bianconiglio che con un astuto stratagemma l'ha condotta nel paese delle meraviglie per ordire una congiura contro la regina di cuori. Sono nell'attimo in cui lo sguardo di Alice incrocia quello della regina, la bambina comprende un'orribile verità. Lei è la legittima figlia della regina di cuori. Alice comincia a capire di essere in pericolo e si guarda intorno in cerca di qualcosa che possa esserle d'aiuto. Vagando con lo sguardo, Alice intravede un dolcetto nella tasca del bianconiglio e si ricorda che dopo averne mangiato uno simile, era cresciuta a dismisura. La bambina, quindi, glielo sfila furtivamente dalla tasca e lo mangia velocemente, diventando alta come 10 carte da gioco impilate. Senza perdere tempo, sotto gli occhi stupiti dei presenti, Alice afferra la regina e la adagia sulla sua mano. La regina strepita, urla e si dimena, ma ad Alice ormai non fa più paura, anzi, le sembra una buffa e grassoccia bambolina. Con l'aiuto delle guardie la fa legare e chiede che venga scortata all'ingresso della profonda tana, dove poi le sarà cancellata la memoria e sarà costretta a vivere con gli altri esseri umani nel mondo di sopra. Alice viene quindi acclamata nuova regina del paese delle meraviglie. Per festeggiare, il cappellaio matto e la lepre Marzolina organizzano nel tribunale un tè delle 5 a cui sono tutti invitati. Alice, un po' frastornata, prende subito in mano la situazione. Partecipa con gioia ai festeggiamenti e si occupa di convocare a corte un maestro privato che le dia lezioni di pazzia. La regina di cuori intanto è esiliata nel mondo di sopra, dove progetta già di governare e monopolizzare la sua gente. Chissà che Alice e la regina di cuori non si incontrino un'altra volta.
Quindi adesso ripetiamo il siparietto, questo. Proviamo. Qui è ancora più difficile perché... Allora, facciamo così. La classe, così magari mi evito la figuraccia sulla pronuncia. La classe è la seconda D dell'ICS Giuseppe Calasanzio. Scuola secondaria di primo grado, Negri.
Non c'è.
La premiata era, io lo dico, poi chiedo scusa per la pronuncia, Anshika Doharika. Spero di non avere pronunciato insulti nella lingua della cultura di provenienza di questa bimba.
Non c'è nessuno di quella scuola. Tu, vieni.
Ti utilizziamo cinicamente per...
Ascolta, tu non sei della classe? Sei della stessa scuola? Allora, di classe sei?
Della terza. Come ti chiami? Valentina.
Ascolta,
senti.
Possiamo darli a Valentina?
Possiamo usarti come...
ma però sei venuta qua da sola?
Sì. Brava Valentina. Vedi, io qui ci venivo a 17-18 anni.
No. È impegnativo darle tutta questa
dici,
roba.
Io faccio quello che dici tu. No, non mi sbilancio. Allora.
È impegnativo
intanto,
dare...
Il libro che Anshika ha scelto è Diario di Sunita, La scuola è una pizza, ma io ci vado lo stesso, il sottotitolo, di Luca Randazzo.
Sì.
Va bene. Mia figlia non ha ancora letto questo, non l'ho mai visto.
Chiedo il consiglio ai docenti della...
No, ma non mettiamo Valentina in difficoltà. Comunico, grazie Valentina.
Un 400
ma qual è il tuo libro preferito, già che ci sei?
Una ragazza è un po'...
pazzo.
Sì. L'abbiamo letto.
A me piaceva i ragazzi della Via Palla, la vostra.
Cioè, abbiamo letto anche quello. Letto, sì.
Va bene, no, non è vero, l'ho detto perché così faceva un po' scena, un po' la cosa. Quindi, ma adesso cosa dobbiamo fare?
Adesso facciamo lo stesso, la musica per noi.
Oh, bene,
e
sì.
La lettura per noi.
Benissimo, mi sembra un'ottima idea.
Per noi tutti.
Ok.
Sì, mi dica.
Sì.
Sì.
Allora, lei è maggiorenne, fare... quindi è responsabile di portare queste cose, sì. Non vogliamo creare.
Però può...
Ah. Allora, se per lei non è un problema, le chiediamo la cortesia di consegnare.
Di consegnare. Però a noi piacerebbe conoscere questa ragazza.
Sì, sì, senz'altro. Allora, chi è?
Come vedi, Germano, il problema non ce l'ho solo con la pronuncia dell'inglese. Anche il...
Noi lasciamo a lei questo per la docente, però noi vorremmo conoscere.
Cioè, no, questa scuola deve essere la scuola media di Igri, di Piazza
Xima. Luna... L'alunna è della seconda D della scuola media Negri di Piazza Axum, è una scuola indirizzo musicale, è una scuola indirizzo musicale e oggi purtroppo c'è la classe, la seconda D è in viaggio di istruzione a Genova, quindi per questo non sono presenti.
Possiamo fare due cose, o chiediamo la cortesia all'insegnante,
certo,
di portare, senz'altro. Oppure il comitato soci si organizza e va a scuola e fa lì. In classe,
la premiazione, ottima idea.
Ma sarebbe un'ottima, sì.
Facciamo così.
Chiediamo lo riferisco alla dirigente, magari mettete in contatto con la dirigente se è possibile.
E quindi portiamo tutto noi a scuola.
E Valentina sarà quella che spiegherà e terrà le fila, farà quello che meglio, quello che sto cercando di fare io oggi. Ok.
Va bene,
Valentina?
Idea.
No.
Sì, e naturalmente la premiazione, invitiamo anche Valentina, anche se è di un'altra classe, visto che...
Ti abbiamo fregato, Valentina, va bene. Dai.
Nicolai.
Dopo la Danimarca torniamo giustamente in Italia, proprio a Genova. Il compositore più famoso di Genova è Paganini, Niccolò Paganini. Lui ha scritto... due brani famosissimi, i 24 capricci per violino solo, che adesso non vi suona perché durerà 45 minuti. Invece il secondo brano più famoso è il Carnevale di Venezia. Buon ascolto.
Thank you.
Diario di Sunita. Negli ultimi 12 mesi ho letto davvero molti libri. Mi vengono in mente diversi titoli, diversi autori e diversi generi, ma quello che indubbiamente mi ha colpito di più è stato Diario di Sunita. Si tratta di un libro scritto da Luca Randazzo, maestro e scrittore milanese trasferitosi a Pisa e pubblicato dalla casa editrice Rizzoli nel 2016. Il libro parla di una ragazza rom di 10 anni, Sunita appunto, che vive con due famiglie molto diverse tra loro. Da un lato c'è la sua famiglia di origine, che vive in mancanza di acqua, luce e servizi igienici e con cui trascorre i fine settimana. Dall'altro c'è la famiglia che l'ha presa in affido, quella di Luca, Clelia e delle loro figlie Marta e Bianca. Con lo sfollamento del campo rom pisano di Coltano, Sunita e la sua famiglia si spostano nel campo rom della Bigattiera, sempre a Pisa. Tuttavia, una seconda disgrazia colpisce Sunita. Difatti, il comune decreta di sopprimere le corse di quel pulmino che accompagna i ragazzi rom a scuola, sottraendo loro l'unico collegamento con la città. Sunita ha un sogno, quello di poter finire la scuola elementare e di frequentare la scuola media. Così, autonomamente, si affida alla generosa coppia che durante la settimana le garantisce acqua, cibo, un letto caldo, vestiti puliti e, cosa più importante di tutte, la scuola. Nel fine settimana, Luca riporta Sunita al campo rom della Bigattiera, in modo tale che lei possa passare del tempo con la sua vera famiglia. Quando Sunita arriva a scuola, l'insegnante d'italiano assegna un compito a tutti gli alunni della classe, cioè scrivere un diario personale che racconti della vita quotidiana, delle emozioni e dei pensieri di ognuno. Inizialmente Sunita si rifiuta di scrivere, ma essendo un compito è obbligata a redigere ogni giorno la sua pagina di diario. Dopo qualche giornata di pura protesta, il diario viene preso maggiormente in considerazione e Sunita racconta dei segreti scambiati con Marta, del pigiama party con le sue amiche, delle differenze tra i rom e i gazze, persone non rom, della vita del campo, degli scherzi fra fratelli e sorelle rom, dei suoi sentimenti e dei miglioramenti a scuola. Inoltre Sunita, volendo fare un'attività sportiva, si iscrive a calcio, uno sport da altri considerato rozzo, ma per lei genuino e ricreativo. Anche di questo scrive sul suo diario. Alla fine dell'anno viene promossa. Il suo costante impegno le ha permesso un miglioramento in tutte le materie di studio. Tuttavia, nonostante tutti gli sforzi dei rom e dei gazze, al campo della Bigattiera non è ancora garantito il pulmino scolastico. Ho scelto questo libro tra quelli proposti mensilmente dalla mia insegnante di italiano perché mi ha colpito l'inizio. Questo diario è una cretinata, è un'idea della mia maestra per farmi scrivere, ma io non ci scrivo niente. Subito ho sentito una simpatia per Sunita e per la sua ribellione. Dal mio punto di vista, Sunita, pur essendo una ragazza rom che non ha una vera e propria stabilità personale, è molto fortunata perché è sempre felice e non ha bisogno di beni materiali per essere raggiante. Ho scelto questo libro anche perché ho letto che si tratta di una storia vera e ho poi scoperto che i soldi ricavati dalla sua vendita andranno ad un'associazione che si occupa di bambini emarginati, proprio come Sunita. Diario di Sunita, un nuovo finale. 6 agosto 2013. Caro diario, oggi io, Luca, Clelia e Marta siamo andati a depositare in comune più di 1500 firme. Sono tutte le firme delle persone del campo. Speriamo di poter riottenere il pulmino per andare a scuola. Io e Marta abbiamo aspettato fuori, mentre Luca e Clelia sono entrati in una stanza buia per parlare con delle persone che non conosco. Abbiamo aspettato a lungo. Marta continuava a chiedermi se ero preoccupata e io le rispondevo sempre di no, anche se un po' preoccupata in realtà lo ero. Pensavo che saremmo tornati a casa senza ottenere nulla. Mi stavo per mettere a piangere, ma io non ho pianto, perché anche se gli altri dicono che spesso piango, io non piango mai. Finalmente, poco dopo, Luca e Clelia sono usciti da quella stanza buia. Ero agitata, non sapevo cosa si fossero detti. Appena sono venuti da noi, mi hanno guardato con delle facce senza espressione e mi hanno detto che quei signori ci avrebbero dato notizie 2 giorni dopo. Poi siamo tornati a casa e mi sono messa a letto. Guardavo il soffitto con le stelle fosforescenti di Marta e non riuscivo a pensare ad altro che alla porta chiusa della stanza buia. 8 agosto. Caro diario, oggi siamo andati al comune, ma questa volta io e Marta potevamo entrare. Ci hanno detto che potevamo entrare perché avevano preso una decisione importante. In un primo momento ero molto preoccupata, ma poi mi sono fatta coraggio e non mi sono più preoccupata di niente. Mi ero messa in testa che se volevo ottenere una cosa ci potevo perfettamente riuscire e nessuno me lo poteva impedire. Clelia e Luca mi stavano tenendo le mani strette quando a un certo punto una persona che non conosco mi ha detto: abbiamo stabilito che dalla prossima settimana il pulmino passerà anche per prendere i bambini del campo rom della Bigattiera. E in quel momento mi stavo veramente per mettere a piangere, ma mi sono trattenuta perché, oltre al fatto che, come ho già detto, non piango mai, quella persona ci aveva fatto il cenno di stare in silenzio, doveva aggiungere qualcosa. Allora disse: vista la situazione del campo rom della Bigattiera, abbiamo stabilito che le famiglie saranno trasferite in appartamenti dotati di sufficienti spazi per i componenti di codeste famiglie. Inoltre, signor Randazzo, secondo il comune sarebbe opportuno che lei avviasse le pratiche per diventare co-tutore di Sunita. Luca mi ha guardata per accertarsi che io fossi d'accordo e io, senza pensare alle conseguenze, ho mosso il capo per dire sì. Allora Luca ha detto: sì, va bene. Giuro che è stata l'unica volta in cui una lacrima ha toccato il mio viso. Quando siamo ritornati a casa, Luca e Clelia hanno deciso di invitare tutti i miei amici del campo e di scuola per una festa che si terrà lunedì prossimo. Quando la mia famiglia ha sentito cosa ci avevano detto al comune, si sono messi a piangere per l'emozione. È stata una giornata indimenticabile.
Ed ora diamo il premio al ragazzo o ragazza di terza. Le prime due erano ragazze. E la terza è una ragazza.
Ok, facciamo come prima, vediamo se c'è la classe. Allora, classe terza L dell'Istituto Comprensivo Cabrini. Bel cognome, grande terzino della Juve. Scuola secondaria di primo grado De Marchi Gulli. C'è? Ok. E la premiata è Anna Ardini. E complimenti Anna. Il libro che hai scelto è Stella di Piazza Giudia.
La tua insegnante c'è qua?
Sì.
Oh, bene, la facciamo anche lei, vogliamo.
Grazie. Complimenti.
Complimenti.
Questo è complimenti.
Dov'è? Eh beh, certo.
Bene, bene. Sta dicendo che ha fatto tutto da sola, Anna. Ascolta Anna, questo libro l'hai scelto, non è il tuo libro preferito? Uno dei tuoi libri preferiti. Lo dici perché è lei che ti ha detto di leggere questo libro? No, no, è una lettrice accanita, bene, si vede, la faccia intelligente ce l'hai. Bene, ma qual è il tuo libro preferito?
Oltre a questo.
Oltre a questo. Le avventure di Tom Sawyer, bella scelta, è uno dei libri che leggevo, che ho letto con grande passione anch'io quando avevo qualche annetto in meno. Bene, complimenti. Come si può vedere mi trovo molto più a mio agio in ufficio dietro una scrivania che a fare questi ruoli, ma non so perché mi costringono sempre. Grazie. Quindi adesso
musica.
Ascoltiamo ancora Nicolai e poi ascoltiamo anche Lisa. Benissimo.
Adesso un brano di un compositore italiano, Vittorio Monti si chiama, lui senza dubbio non è così famoso come Paganini, Puccini, Verdi, Rossini, e lui ha scritto anche un brano famosissimo, magari il suo unico brano, il famoso Charlas di Vittorio Monti. Grazie.
Applausi.
Stella di Piazza Giudia. Il romanzo Stella di Piazza Giudia, scritto da Giuseppe Pederiali e pubblicato nel 1995, racconta la storia, secondo la definizione di alcuni storici, terribile ed enigmatica, di Celeste di Porto, una ragazza ebrea, considerata la più bella del ghetto di Roma, nata il 29 luglio del 1925. Celeste passò la maggior parte della sua vita nel ghetto, in un caseggiato situato al numero 2 di Via della Reginella. La ragazza, fin da piccola, proprio a causa della sua bellezza luminosa, si faceva chiamare Stella dai suoi numerosissimi ammiratori. Durante gli anni dell'occupazione tedesca, però, Celeste assunse un atteggiamento che costò la vita a centinaia di ebrei romani. Nonostante fosse fidanzata ufficialmente con Lamberto, un ragazzo ebreo che però non amava, la ragazza frequentava anche Vincenzo, un ufficiale delle SS. Tra i due però non c'era solamente amore. Celeste forniva a Vincenzo e ad altri ufficiali tedeschi preziose informazioni sugli abitanti del ghetto, compresi parenti stretti e amici, per fare in modo che questi venissero catturati e spediti ad Auschwitz. Alcuni finirono anche alle fosse ardeatine, dove, in mezzo a tanti altri, furono uccisi anche Armando, il cugino di Celeste, e il padre e il fratello di Settimia, la sua migliore amica. Nessuno in seguito è mai riuscito a comprendere il motivo per cui la ragazza lo facesse. C'era chi sospettava che lo avesse fatto per amore di Vincenzo, chi diceva che si era comportata in quel modo per salvare la sua famiglia, il che è palesemente impossibile perché anche i suoi parenti vennero denunciati, e chi invece sosteneva che si volesse vendicare degli abitanti del ghetto, che l'avevano trattata sempre come una poco di buono. Ma queste sono tutte ipotesi, non fondate su prove. Proprio a causa di questa sua terribile attività, gli abitanti del ghetto cominciarono ad etichettare Celeste con il nomignolo di Pantera Nera, e nel dopoguerra la ragazza passò alcuni anni in carcere per poi scappare chissà dove sotto falso nome e sparire. Il libro è una raccolta di testimonianze, alcune tratte da certe carte processuali e custodite in archivi, altre narrate da alcune delle persone denunciate da Celeste, sopravvissute ai campi di concentramento, che avevano raccontato la sua storia ai giornali dell'epoca. L'unica testimonianza che potrebbe fare chiarezza su quella storia piena di oscurità è quella della stessa Celeste. Ma quanto sia impossibile poterne disporre viene sottolineato particolarmente nell'ultimo capitolo del romanzo, in cui l'autore racconta di aver viaggiato per l'Italia centrale alla ricerca di persone che avrebbero potuto assomigliarle, dato che ci sarebbero state, per quanto poche, delle probabilità che Celeste di Porto, che al tempo della stesura del romanzo aveva circa 70 anni, fosse allora ancora viva e vivesse nel nostro paese. Ma Pederiali non trovò altre se una ragazzina che somigliava a Celeste, la quale però non aveva mai sentito parlare della cosiddetta Pantera Nera. Ho scelto di occuparmi di questo romanzo perché mi interessano le storie legate alla Shoah. La lettura mi ha davvero coinvolta e sono riuscita ad immedesimarmi nei vari personaggi, condividendo le gioie e le profonde angosce che hanno caratterizzato la vita di ognuno di loro. Mi ha soprattutto incuriosito la personalità della protagonista. Finale cambiato. È il 9 gennaio del 1995. Mi chiamo Giuseppe Pederiali e sono l'autore di questo romanzo. Fino a questo capitolo il libro chiarisce molti punti fondamentali della vicenda di Celeste. Tuttavia c'è ancora una cosa che manca: il motivo per cui la ragazza denunciò gran parte degli ebrei del ghetto di Roma. Per questo oggi sono venuto ad Ostia, l'ultima città che mi è rimasta da visitare tra quelle che le testimonianze citano come possibile dimora di Celeste dopo la guerra. Giro per il centro e alle persone anziane, coetanee di Celeste, chiedo se conoscono Stella Martinelli, lo pseudonimo di Celeste o la Pantera Nera. Interpello circa 30 persone e tutte mi rispondono negativamente. Comincio a scoraggiarmi, ma improvvisamente, mentre cammino sconsolato, vedo dall'altra parte della strada una donna che potrebbe avere circa 70 anni. Il suo viso conservato una giovanile bellezza. Colto da improvviso ottimismo, decido di chiedere anche a lei. Attraverso la strada la raggiungo. Scusi signora, lei si gira verso di me. Conosce Stella Martinelli, romana di famiglia ebraica? Lei aggrotta le sopracciglia. Mi segua, prego, mi dice. Anche la sua voce non sembra quella di una donna anziana. Cammina velocemente e io la seguo fino ad un vicolo cieco. Cosa vuole da lei? Quante persone ha fermato prima di me? A chi ha detto che Stella si trova qui? Mi chiede turbata. Circa 30, ma stia tranquilla, non ho detto a nessuno cosa ha fatto la donna che cerco né che potrebbe vivere ad Ostia. Sembra tranquillizzarsi. Oh, per fortuna, non so cosa accadrebbe se proprio ora si scoprisse chi sono. Finirei in prima pagina e la mia vita diventerebbe un inferno. Stiamo in silenzio per circa 10 secondi. Che cosa vuole da me? Riprende lei. Decido di essere diretto. Celeste, perché denunciava gli abitanti del ghetto ai nazisti? Celeste mi guarda storto e deglutisce. Abbassa lo sguardo, sospira. Poi, quasi volendo liberarsi da un fardello, mi fissa dritto negli occhi e risponde. Lei probabilmente avrà letto di una Celeste bella e spensierata, ammirata da tutti, che incantava chiunque la incontrasse. Ma purtroppo quella è solo una parte della storia. Quando avevo 15 anni, entrò nella mia vita un ragazzo. Si chiamava Marcello. Non era ebreo, ma diceva di amarmi perdutamente. Presto però scoprì che lui andava raccontando su di me delle storie false che rovinarono terribilmente la mia reputazione, costruendo di me un'immagine falsa sulla quale si poteva gettare qualsiasi infamia. Ora lo lasciai, ma ormai tutte le volte che uscivo di casa la gente mi guardava inorridita, oppure rideva, perfino Settimia rideva. Mi sentivo terribilmente sola e caddi tra le braccia di Vincenzo, che sembrava provare pietà per me. Allora volle vendicarsi di tutti? Dissi io. Ma allora non capisce, mi guarda con aria feroce e tra le lacrime aggiunge. È stato Marcello, sempre Marcello a montare tutta la storia, a farmi avvicinare da Vincenzo, suo complice, con lusinghe, attenzioni e amorevoli cure. Vincenzo mi estorse notizie sui miei parenti, miei amici, miei vicini. Poi Marcello andò in giro a raccontare che io avevo denunciato consapevolmente tutti. Ma ora mi lasci in pace e non mi cerchi più. Credo di averle rubato fin troppo tempo e fatto fin troppo male. Grazie. Mi perdoni, signora Celeste.
Bene, siamo nella fase conclusiva, ai ringraziamenti. Io volevo anche ringraziare il comitato soci con Germano Gogna, membro del CDA di Coop Lombardia, che ha partecipato alla realizzazione, alla creazione poi di questo progetto. Fabrizio Maiocchi, che ha curato tutta la parte poi che riguardava il ricevimento degli elaborati, le iscrizioni, ha fatto un po' anche da nodo di congiunzione tra le iscrizioni che venivano fatte e poi le valutazioni che hanno portato avanti i ragazzi della giuria. E un ringraziamento ai genitori, ai ragazzi stessi, agli insegnanti, per quello che comunque fate anche ogni giorno, che è importante. Noi abbiamo fatto un cambio programma per quanto riguarda le schede, abbiamo deciso, il comitato soci ha deciso poi di regalarle anche ai ragazzi, in modo che con il buono si possano anche comprare dei libri, e quindi questo può essere anche di aiuto. I ragazzi che poi non sono stati premiati adesso, comunque verranno a ritirare da Angela l'attestato di partecipazione che abbiamo pensato di redigere anche per loro. Li chiamiamo, sì, se loro ci sono, vuoi chiamarli tu?
Chiama, io li do.
Allora, Samuele Fichera. Avanti. Irene Cracco. Ecco Irene.
Allora, l'ha acquistato.
Grazie Irene. Carlotta Bellavita, un applauso, sì, anche per loro, perché comunque, anche se non sono stati premiati, gli elaborati sono stati sicuramente bellissimi, e l'impegno poi che va premiato anche. Francesca Ferro, non c'è?
Anche gli insegnanti, se ci sono, di questi ragazzi, di mano in mano che li chiamiamo.
Caterina Zini, non c'è? Nicole Pedacchiola, Francesco Fiorenza, Giada Ruta, Diana Alecu, eccola Diana, un bel applauso per Diana, brava Diana, Alessandro Niero, per Alessandro, ok, quindi l'applauso se lo prende anche lei, anche questo. Francesco Malloggi, eccolo Francesco, temevo fossero tutte donne, è finalmente un maschietto, bravo Francesco. Viola Barbareschi, brava Viola. Grazie a te. Sofia Malaspina, brava Sofia. Aurora Gallicchio, era una finta. Gabriele Valtolina, Vittoria Marucco, Maria Teodora Podrick, Pogirk, Barguba. È la diretta, è il bello della diretta questo, non ero preparato. Federica Giorgio, Caterina Terzi, Francesco Di Rosa, Rosita Cristel, Selina Caggianiga. Caggianiga, la ritira lei? Grazie.
Allora, le alunne della terza A non sono della terza e della seconda A non sono presenti purtroppo, perché loro, essendo una scuola, la nostra, una scuola indirizzo musicale, sono impegnati con i concerti di fine anno. Quindi adesso purtroppo
quanti
non
erano i partecipanti della
scuola? Della scuola erano tre di terza A, tre di seconda A e due
Ma
di seconda
li prendiamo,
D.
Glieli diamo, sì. Dopo. Adesso continuiamo a chiamare. Va bene. Sì. Poi dopo li vado a cercare.
Sì, sì, sì. Erano 3, 3 sì. E 2. Sì,
dopo li andiamo.
Okay,
questo lo do per lei.
Ah, ok, grazie.
E poi dopo gli altri.
Beh, questo glielo possiamo già dare.
No, dato che ce ne sono,
sì,
ah, ok, li mettiamo da parte, va bene. Poi procediamo. Alison June Montrasio.
Sempre lei.
Leo Colombo.
Della terza, sì.
Della Negri, sì, anche questa. Ludovica Talia. E Francesco Cavallaro. E Zoe Vigato, Valentina Wilmel, Lorenzo Sarulli, Mattia De Marco.
No, un'altra scuola.
No, questa è della Mameli,
no,
ok.
Sì.
Questa è della Negri, ok.
Mattia De Marco, quindi c'è? Non c'è Mattia. Michael De Masi, Filippo Perchitelli, Giorgio Ninoi Russo, Vittoria Bertolaia, c'è la Vittoria, eccola qua. Brava Vittoria. Matilde Nocera. Matilde. Bravo. Grazie. Federico Lapidari. Bravo Federico. Gabriele Casetto. Federica Pisano, Marghieri Caterina, Vittoria Mongeri, Elena Curso, un applauso per Elena, grazie Elena, Elisabetta Maria Poggi, Brava Elisabetta. Leonardo Mangiapan.
Grazie.
Grazie. Michele Brambilla. Grazie Michele, bravissimo. Noemi Fecca. L'applauso anche per Noemi, brava Noemi. Sveva Lavatori. Grazie Sveva.
Grazie a voi, complimenti.
Grazie, grazie mille.
Le medie già fatte.
Poi Leonardo Casagrande. Non c'è. Xindu. Giona Fumagalli. Lucrezia Bolli. Giulio Galli. Giulio. Giulio Galli, eccolo qui.
C'è qualcuno che non è stato chiamato?
Giulio, vieni qua che rifai la foto, perché Giulio, se no, è vero? Così tu gli fai che gli stai dando la scena, che gli stai dando il premio. Giulio che guarda la fotografia. Qui, vedi, lì, facciamo tutti un sorriso. Benissimo, così eterniamo il momento. Grazie Giulio, bravissimo. Giulio Galli. Giulio Galli, poi va bene, adesso...
C'è questo ragazzo che non l'abbiamo chiamato.
Chi? Loro due non l'abbiamo chiamati. Cosa è successo?
Cos'è successo?
Ci lasciate i nomi e li prepariamo e ve li inviamo, va bene?
Sì, dopo ce li
ve li inviamo.
E i ragazzi che hanno avuto il premio, do la cartelletta.
Sì, a me l'ha già data. E ce l'ha
no, per... non te l'ho data per l'insegnante?
Sì, me l'ha data.
No, le regaliamo una anche a te.
Per te.
Sì, sì, proprio anche per te. Bene, adesso allora concludiamo. Ringraziamenti vanno verso tutti. Abbiamo l'ultimo finale musicale con Nicolai che ci delizierà. Grazie a tutti.
E per concludere un brano molto tranquillo del compositore di Firenze Enrico Toselli. Lui era famosissimo per due cose: prima il suo matrimonio con Luisa, la principessa Luisa di Asburgo, che era 1907 a Londra, quindi esattamente 111 fa, e anche noi abbiamo appena partecipato al matrimonio di Harry e Meghan, quindi potete immaginare come era questo matrimonio. E poi ovviamente, seconda cosa famosissima, il suo brano La Romanza, la Serenata di Enrico Toselli. Buon ascolto.
Tutti i ragazzi presenti hanno avuto questa cartelletta? Tranne che i due. No, ecco. Sì? Che non è venuta quando l'abbiamo chiamata.
Grazie.
C'è qualche altro insegnante che non ha avuto la cartelletta? Allora. Sì. I ragazzi premiati, vorrei che i ragazzi premiati venissero qua con gli insegnanti. E se non ci sono gli insegnanti, con i genitori? E se no solo i ragazzi premiati con il loro diplomino davanti. E la ragazza non vuole venire? Sì. Forza. Forza. Fa la foto. Lei è dell'insegnante. E quindi la foto con lei? Anche lei, anche lei.
Ma non lo so.
Ok, grazie.
A questo punto tutti i presenti possono venire a prendere, che non l'abbiano ricevuta, possono venire a prendere la cartelletta, perché vedo degli altri adulti che non si sono dichiarati insegnanti, appunto, e quindi saranno i genitori. Se vogliono la cartelletta, ci sono dei buoni spesa, la possono venire a prendere. Poi voglio i nomi dei ragazzi che ci sono scappati.
Grazie.
Grazie mille.
Complimenti per i figli che hanno partecipato. Scusate.
Grazie, bellissima iniziativa.
Partecipate anche quest'anno se non sono di terza.
Certo. No, no, saremo di terza.
Grazie.
Prego. Grazie.
Sono in ufficio, grazie.
Sì. Ciao. Grazie a te. Ciao. Sono tre i ragazzi che non ha. No. Allora, adesso io prendo i nomi. Poi, se c'è qualcuno della scuola, di questi ragazzi che non sono presenti, do l'attestato a loro, o docenti o genitori. Una richiesta ai miei colleghi. Avete una chiavetta? Ettore, hai una chiavetta? Calogero, Germano, Maria Grazia, Alfredo? Tu hai una chiavetta? Una chiavetta, ecco. Avete la pazienza di aspettare?